Io ricordo bene quella notte di novembre in cui l'Italia in Svezia perse quella partita e già da lì si capiva benissimo, purtroppo, che non ci sarebbe stato alcun mondiale per la nazionale, indipendentemente dalla gara di ritorno che si sarebbe disputata a San Siro. Chissà quali sensazioni quella notte in Svezia ha vissuto Alberto Rimedio, che ha i nostri microfoni e che ringraziamo. Buonasera Alberto!
Buonasera, intanto speriamo di partire con auspici migliori in vista della prossima partita di novembre che sarà ugualmente decisiva per gli azzurri per accedere direttamente ai mondiali senza dover passare per i playoff. Quella sera ricordo innanzitutto il freddo, notevolissimo, perché stavamo a Solna, che è praticamente un sobborgo di Stoccolma, e faceva tanto freddo e soprattutto ci fu una delusione enorme. Avevamo subito la consapevolezza che ci sarebbero state pochissime speranze per ottenere la qualificazione al campionato del mondo, perché era una squadra che era completamente implosa e che non era più in grado di seguire il proprio commissario tecnico Gian Piero Ventura.
Allora, io non voglio spoilerare tutto quello che è nel libro, però sono partito proprio dal Mondiale 2018 mancato e arriveremo all'Europeo del 2020 in questa storia recente della nostra nazionale, che era chiusa in un libro edito di Diarcos, Euro 2020, Wembley si inchina all'Italia, scritto proprio con le tue esperienze, Alberto, con i tuoi ricordi, con i tuoi aneddoti. E allora, il primo aneddoto che ti chiedo, anzi no, gli aneddoti arrivano dopo. La domanda è, la voglia di scrivere questo libro, l'idea, l'obiettivo?
Diciamo che mentre ero in convalescenza a Londra a causa del Covid, perché i nostri radioascoltatori magari sapranno, comunque glielo diciamo noi, che purtroppo non ho potuto fare la telecronaca della finale del campionato europeo Italia-Inghilterra a causa del Covid, che mi ha beccato 3 giorni prima della finale con una sfortuna da Guinness dei primati. Mentre stavo lì, in pratica la casa editrice di Arcos appunto mi ha chiesto se avevo intenzione di scrivere un libro che raccontasse il trionfo degli azzurri, ma che fosse legato anche alla mia vicenda personale, che è stata sicuramente molto particolare. Sicuramente sono il primo telecronista della storia a non raccontare una finale causa malattia, in questo caso specificamente causa Covid. E quindi c'è stata questa proposta. All'inizio ero un po' perplesso, anche perché appunto stavo in isolamento a Londra nella mia camera d'albergo, ma poi, proprio perché ero in isolamento, ho detto vabbè, allora ci proviamo, cominciamo a scrivere, vediamo come va. E se la cosa, insomma, procede in maniera soddisfacente sia per me che per la casa editrice, andiamo avanti. Così è stato, abbiamo scritto un instant book, perché l'intenzione era appunto di pubblicarlo il prima possibile, e entro la metà di agosto ho consegnato tutto quanto, e questo libro appunto è poi uscito in edicola ormai da una decina di giorni.
Esatto. Alberto, immagino che la delusione, la tristezza abbia lasciato, la rabbia abbia lasciato spazio alla tristezza e alla delusione in quella notte di Londra, che eri rinchiuso in albergo, in isolamento, e non potevi raccontare la partita da asintomatico.
O quasi, sì, c'era diciamo qualche linea di febbre, ho avuto al massimo 38 di febbre per un paio di giorni, poi tutto è passato con il paracetamolo. Diciamo che sicuramente in questo sono stato aiutato dal vaccino che avevo fatto, non mi ha impedito di contrarre il Covid, ma quantomeno di avere dei sintomi importanti, e questo è stato sicuramente, insomma, per me un passo avanti notevole. Diciamo che certo c'è stata tanta amarezza, però insomma poi sono subentrate ulteriori considerazioni. La prima è che il Covid ha fatto dei danni enormi, veri, seri, per cui la mia era una vicenda, diciamo così, folcloristica, c'era poco da prendere. Non ero stato particolarmente fortunata, ma ci sono sfortunato, ma ci sono state, insomma, persone che hanno sofferto sul serio, e non parliamo semplicemente di una telecronaca saltata. Poi c'è stata un'ondata inimmaginabile per me di solidarietà, che è stata veramente straordinaria, inattesa, commovente, e questo mi ha aiutato a sopportare questa cosa con molta più leggerezza, e infatti insomma siamo andati avanti, insomma, ponendoci ovviamente degli obiettivi, e questo libro è stato un po' anche una sorta di seduta psicanalitica. Insomma, la seduta psicanalitica permette di rielaborare il dolore e soprattutto di avere un obiettivo per il futuro. Ecco, il mio obiettivo è di prendermi la rivincita nei prossimi campionati del mondo in Qatar, raccontando la finale. Io dico Italia-Brasile, ma andrebbe bene anche Italia, non so che
un cosa, altro Italia-Inghilterra,
magari andrebbe bene qualsiasi cosa. Tu pensa che diciamo, incontrando un posto non particolarmente nobile, cioè il bagno dello stadio olimpico, un tifoso prima della prima partita di campionato Roma-Fiorentina, io ero lì per la Rai, per la domenica sportiva, questo tifoso mi ha detto, dice, guarda, io sarò un tifo clamoroso per gli azzurri nel prossimo campionato del mondo, ma non tanto perché mi interessa l'Italia, ma perché vorrei che tu facessi la telecronaca della finale. Questo è stato, diciamo, l'umore con il quale molte persone mi hanno accolto e mi hanno salutato di fronte a questa, a questo episodio.
È vero, è vero. Anche qui, personalmente, leggendo la notizia di quei giorni, Alberto, è dispiaciuto tanto, perché chi fa questo mestiere o prova a fare questo mestiere sogna e costruisce una carriera per notti come quelle. Non raggiungerla per via di un maledetto, maledettissimo virus fa molto male, e in tanti italiani si sono immedesimati nella tua storia, e in tanti credo che leggeranno questo libro perché fondamentalmente, Alberto, è una formula vincente, va a prendere i grandi interessi del pubblico, il calcio, gli aneddoti legati al calcio e quindi di conseguenza anche, tra virgolette, il gossip, perché sono scritti tanti aneddoti. Uno è sicuramente quello di Claudio Ranieri, che era vicinissimo alla panchina della Nazionale Azzurra. Poi torniamo dietro anche giù su Giampiero Ventura, non vi preoccupate, cari ascoltatori. Però era vicinissimo Claudio, e poi è arrivato in una notte di primavera direttamente Roberto Mancini. Velocemente,
diciamo,
inaspettatamente.
Che, sì, allora, ecco, l'obiettivo di questo libro non è semplicemente fare un diario, perché al di là del tanto, insomma, dell'aspetto autobiografico che è presente in maniera importante con il racconto della mia storia e della squadra nazionale di Rai Sport che mi ha accompagnato in questa vicenda, perché non sono stato l'unico colpito dal Covid e perché non sono stato l'unico a dover rinunciare a quello che giustamente per definire il sogno di una carriera forse irripetibile, perché sappiamo con quanta difficoltà l'Italia partecipi alle finali dei grandi tornei internazionali. Ma al di là di questo c'era la volontà di cercare di spiegare come l'Italia è diventata campione d'Europa attraverso tanti aneddoti, particolari inediti, scaramanzie, segreti piccoli e grandi di un gruppo di granito che era stato costruito da Roberto Mancini. E per capire che cosa è successo non bastava soltanto riferirsi ai 40 giorni del campionato europeo, ci sono, ripeto, tanti inediti che si riferiscono a quel periodo, ma bisognava anche guardare indietro e cercare di capire come si fosse arrivati a quella situazione. E tra gli episodi appunto interessanti c'è sicuramente la trattativa che ha portato Roberto Mancini a diventare CT. Tu giustamente ricordavi il fatto di Ranieri. Beh, Ranieri a un certo punto era nettamente il favorito per sostituire Giampiero Ventura dopo l'interim di Biagio. Parliamo della primavera del 2018, l'Italia aveva appena giocato due amichevoli contro l'Inghilterra e contro l'Argentina, ma bisognava organizzare le partite del giugno successivo. Purtroppo in quelle partite l'Italia sarebbe stata addirittura uno sparring partner di altre nazionali che avrebbero partecipato al Mondiale. Parliamo della Francia, parliamo addirittura dell'Arabia Saudita, per capire come ci fossimo ridotti da un punto di vista sportivo calcistico. E c'erano sostanzialmente tre nomi in ballo, che erano Carlo Ancelotti, Roberto Mancini e Claudio Ranieri. La scelta di Roberto Fabbricini, che all'epoca era commissario straordinario della Federcalcio, perché pure la Federcalcio era commissariata, grande confusione, grandi problemi, ricadde proprio su Claudio Ranieri, perché aveva una grande esperienza internazionale, aveva vinto la Premier League con il Leicester e soprattutto da un punto di vista economico, insomma, non costava tanto, non costava quanto gli altri. E siccome era una Federcalcio commissariata, non poteva impegnarsi per cifre clamorose per altri soggetti che appunto erano candidati. E in particolare è curioso, ed è raccontato nel libro, l'episodio nel quale avviene questo primo contatto tra Roberto Fabbricini e Claudio Ranieri. Si parla di una cena che viene organizzata da un noto oncologo che è calabrese, che dunque conosce Ranieri per i tempi nei quali Ranieri ha giocato in Serie A e in Serie B con il Catanzaro, ed è anche amico di Roberto Fabbricini, ripeto, commissario straordinario della Federcalcio. Organizza questa cena, i due si conoscono, Ranieri e Fabbricini, si scambiano i numeri di telefono. In quella cena l'argomento CT viene soltanto sfiorato e dopo c'è il contatto vero e proprio. Questo contatto vero e proprio porta Fabbricini sostanzialmente a dire a Ranieri: guarda, sarai tu il commissario tecnico della nazionale, l'accordo è raggiunto. Fabbricini va da Costa Curta, che era il subcommissario della Federcalcio, incaricato di scegliere il CT, e gli dice: insomma, secondo me la scelta è questa. Costa Curta, anche con il sostegno di Michele Uva, che all'epoca era direttore generale della FIGC, dice: no, guarda, noi stimiamo massimamente Claudio Ranieri, ma cerchiamo un profilo ancora più alto a livello internazionale. La nostra scelta ricade su Roberto Mancini, che è l'unico che veramente ha fiducia anche nei giovani della nazionale. E lì il CT è stato veramente visionario, perché in quel momento nessuno riteneva che quei giovani potessero essere così importanti anche a stretto giro. Mancini decide di ridurre nettamente le pretese economiche, addirittura rinuncia a svariati milioni di euro che gli avrebbe dovuto garantire lo Zenit San Pietroburgo, con il quale aveva un altro anno e mezzo di contratto, e accetta sostanzialmente l'offerta al ribasso della Federcalcio, e lì comincia il grande percorso che poi porta al trionfo degli europei.
Che bello! Ci scrive Mario da Firenze al 334-9229-505. Ho conosciuto Alberto Rimedio nella sede di Coverciano, un uomo veramente gentile, umile e di classe. Questo è quanto pensa e scrive Mario.
Grazie Mario, grazie veramente, perché queste sono le cose più importanti, al di là dell'aspetto professionale, diciamo, l'aspetto umano per me è sempre assolutamente prevalente, quindi mi fa piacere particolarmente questa cosa.
Ed in un lavoro come quello delle telecronache, dove esce fuori, vedendo la partita, quindi in maniera diversa dalla radiocronaca, dove c'è un racconto, ma sia in telecronaca che in radiocronaca vengono accomunate dalla persona che esce fuori, perché poi vai a toccare le corde delle emozioni dello spettatore o dell'ascoltatore, quindi lì bisogna fare un discorso diverso anche solo dal racconto calcistico. Ma torniamo agli aneddoti, perché poi i complimenti per te si sprecherebbero qui. Giampiero Ventura, e proprio in quella notte in Svezia, hai qualcosa da raccontarmi?
Beh, soprattutto quello che è successo dopo. Allora, adesso qualche episodio lo raccontiamo, gli altri ovviamente li lasciamo.
Li dovete leggere
agli
esatto.
ascoltatori per... Allora, però qualcosa insomma va detto. Diciamo che Ventura è stato vicinissimo all'esonero dopo la partita che porta l'Italia ai playoff. L'Italia vince contro l'Albania 1-0 a Scutari, gol di Candreva. I calciatori, al momento del gol che dà all'Italia la certezza di aver ottenuto la qualificazione ai playoff, insomma già quello era un passo avanti considerato quello che era successo con la Spagna pochi mesi prima, neppure vanno ad esultare con Ventura, che ormai è completamente, diciamo così, messo da parte dal gruppo. C'è una frattura insanabile tra il gruppo e Ventura, perché è stata completamente persa la fiducia nei confronti del commissario tecnico da parte degli azzurri. In quel momento c'è il concreto rischio che Ventura possa essere esonerato, ma questo rischio non si concretizza per una serie di situazioni che poi leggerete nel libro. Che cosa succede però due mesi dopo? Anzi un mese dopo, quando l'Italia perde l'andata contro la Svezia a Solna, sconfitta per 1-0. E Carlo Davecchio, che all'epoca è presidente della Federcalcio, ovviamente era accompagnato in una trasferta in Svezia dagli stati maggiori del calcio italiano per la delicatezza della situazione. Allora raduna nella mattina successiva la sconfitta con la Svezia, in attesa naturalmente del ritorno che si sarebbe giocato tre giorni dopo, il 13 novembre a Milano, raduna praticamente tutti quanti i suoi più stretti collaboratori, insomma, ripeto, lo stato maggiore del calcio italiano. Dice: signori, qui bisogna essere molto uniti, bisogna cercare di farci forza gli uni con gli altri, di sostenere la squadra, l'allenatore, tutti quanti, perché ovviamente non possiamo permetterci di non qualificarci per il campionato del mondo, sarebbe l'apocalisse, no? Come aveva detto già in precedenza. Allora, una delle persone che stavano lì, che partecipano a questo discorso, chiama Tavesi e dice: Carlo, ma lo sai che cosa bisogna fare per qualificarsi? E Tavesi fa: cioè, dimmi che cosa bisogna fare. Cioè, guarda, non c'è problema, adesso noi saliamo tutti quanti sul charter che deve riportare gli azzurri a Milano, dove appunto si giocherà la partita di ritorno. Quando arriviamo a Milano, tu ti avvicini a Ventura e gli fai: caro Giampiero, tu prosegui fino a Bari. Purtroppo diciamo che Tavecchio non ebbe il coraggio di dare seguito a questo consiglio, e di conseguenza Ventura rimase sulla panchina e l'Italia fu eliminata dalla Svezia, pareggiando 0-0 al Meazza il 13 novembre, che insomma, già guardarla sul calendario è una data un po' che mette i brividi.
È vero,
infatti, per l'Italia
brividi e tristezza. Chissà, magari ci sarà un altro libro chiamato Qatar 2022. Potrebbe esserci, però, chissà. Ma la domanda che a me viene, essendo un instant book, ovviamente non, l'idea e le prime battute sono state buttate giù in quei giorni di isolamento direttamente a Londra. Dal rientro in Italia è stata una full immersion nei tuoi ricordi, nelle tue esperienze, nel tuo passato, per scrivere allora, questo libro in maniera molto veloce.
Sì, allora, diciamo che non sono state le prime battute scritte a Londra, ma veramente lì abbiamo dato insomma una buona sistemata a tutto quanto il lavoro, perché considera che io sono rimasto in isolamento a Londra per 12 giorni, e questa proposta da parte della casa editrice di Arcos era arrivata sostanzialmente insomma quasi subito, pochi giorni dopo la finale, quindi almeno una decina di giorni l'ho dedicato a scrivere questo libro in una full immersion totale, essendo in isolamento, chiuso in una stanza d'albergo, ho scritto anche 10-12 ore al giorno. E così ho proseguito nei primi giorni in Italia, perché ci sono stati altri 5 giorni di isolamento seguiti da un tampone negativo che mi hanno permesso di riacquistare la libertà. Per cui il grosso l'abbiamo scritto proprio in quei primi 15-16 giorni, insomma in quelle prime 2 settimane, e poi abbiamo perfezionato per il resto. Diciamo che il lavoro più delicato è stato raccogliere testimonianze, fare anche qualche intervista per scoprire appunto tutti questi aneddoti che in quel momento erano sconosciuti ovviamente anche a me. Voi sapete che nel mondo del calcio non c'è molta disponibilità a parlare di cose che riguardano gli spogliatoi, di episodi appunto che insomma teoricamente dovrebbero rimanere nascosti nel Sancta Sanctorum, che è appunto rappresentato dagli spogliatoi. Quindi diciamo che quella è stata un'attività non semplice, ma per documentare tutto quanto e non aver timore poi di essere smentito una volta che uscisse il libro, per delle curiosità anche interessanti, per delle scaramanzie. Per esempio, la nostra nazionale è stata una nazionale che non ha avuto praticamente mai nessun momento di scontro, di discussione, neppure tra i calciatori. C'è stato soltanto un piccolo episodio nel quale insomma si sono un po' accesi i toni, ed è stato prima della partita contro l'Austria, ottavi di finale a Wembley, quando nel torello della rifinitura, prima che iniziasse l'allenamento, un calciatore ha tirato una pallonata dietro la schiena di Berardi, colpendolo volontariamente, e Berardi non ha gradito e ha cercato di acchiappare questo qua che gli aveva tirato sta palla. Ma quello è stato l'unico momento, diciamo, di contrasto. Conoscere questi particolari, questo è ovviamente un episodio, poi ci sono tutte le scaramanzie, la storia del vino, insomma le leggerete sul libro eccetera, conoscere questi particolari vi garantisco che non è una cosa semplice, perché bisogna parlare con quelli che c'erano quando sono successe queste cose.
C'è un ascoltatore che non si firma però, che scrive: libro comprato alle 12:30, già finito alle ore 18, complimenti Alberto. Questo è quanto scrive appunto un ascoltatore che purtroppo non si firma, ed è comunque un libro che sta facendo breccia, perché è un libro, è una maniera di scrivere anche, Alberto, che riporta, io ho letto qualche pagina, dico la verità, e devo concludere il prima possibile perché poi c'è quella curiosità che ti danno gli aneddoti e le storie di vita umane e personali anche in più. Il registro è un registro particolare, il tuo è un registro da uomo anche quasi d'altri tempi, che purtroppo in molti nella comunicazione non adoperano più. Questo registro si avverte anche nel libro ed è un piacere leggerlo anche per questo.
Io diciamo che ho cercato di essere intanto il più chiaro e il più trasparente possibile. In tutte le cose che ho scritto, anche quelle personali, c'è assolutamente la... mi metto a nudo, non ho nascosto niente, anche nel racconto di piccole storielle di tipo familiare, quando parlo per esempio di mio figlio e di mia moglie che guardano le telecronache, che mi mandano i messaggi durante la telecronaca, che devono criticare qualche cosa che non va, tipo le pronunce dei calciatori. Insomma, sono stato veramente trasparente in tutto quello che ho scritto, e ho cercato di farlo con uno stile che fosse non aulico ma neppure terra terra, cioè che da una parte permettesse ovviamente un'immediata comprensione del testo senza particolari difficoltà, ma d'altro canto che fosse appunto legato a una ricerca abbastanza elaborata di un linguaggio che non è il linguaggio più basso possibile. Ho cercato di trovare un compromesso che fosse appunto piacevole per il lettore, pensando naturalmente di non annoiarlo e di mettere dentro tutto quello che veramente io penso per quanto riguarda gli aspetti personali, anche del mondo delle telecronache, perché in questo libro, per chi è appassionato del genere, per chi è appassionato di telecronache, c'è anche appunto l'esigenza di spiegare il mio punto di vista sulle telecronache, perché in tanti parlano di telecronache, in alcuni casi se ne parla assolutamente a sproposito. Allora io ovviamente non ho la presunzione di ritenere che il modo di fare una telecronaca sia il modo corretto, ci mancherebbe altro, anche perché la telecronaca perfetta, cioè quella che piace a tutti, non esiste, perché per una pluralità di ragioni noi possiamo apprezzare o non apprezzare un telecronista che da altri viene considerato magari un fenomeno o al contrario viene considerato un incapace. Lo stesso telecronista da due persone può essere visto agli opposti. il timbro di voce, per come espone la partita, per il ritmo, per quello che dice, per l'eloquio, per tante ragioni. Quindi non c'è la pretesa che ci sia un modo per fare la telecronaca, però c'è il mio modo di vedere le telecronache che viene espresso in questo libro. Per esempio, io parto da un presupposto che secondo me è ineliminabile, e cioè che il protagonista non è mai il telecronista, ma l'evento che racconta.
Esatto.
E chi racconta quella partita non si deve mai considerare più importante dell'evento. Sarebbe l'errore più grave che un telecronista possa commettere.
Esatto. Alberto Rimedio, telecronista di Rai Sport, ma soprattutto e anche autore di un libro stupendo, Euro 2020, Wembley si inchina all'Italia, edito da Diarcos, un libro che in piccolissima parte ce l'ha raccontato l'autore, ma che dovete assolutamente, assolutamente leggere. Grazie davvero Alberto per essere stato insieme a noi, è stato un onore.
Grazie a voi, è stato un piacere per me, un saluto a tutti i nostri radioascoltatori e un abbraccio a tutti. Grazie ancora.